Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa del Padre. Stiamo trattando un po' la spiritualità di San Giuseppe secondo i padri della Chiesa. I padri della Chiesa dal primo secolo fino al XIII, praticamente fino a San Bernardo, che era considerato l'ultimo esponente della patristica prima di San Tommaso, che è padre della scolastica. Allora, ecco, vediamo un po'. Atanasio di Alessandria, nato nel 295 d.C. e morto nel 373, quindi ecco quasi 80 anni, 70, 78 anni vissuti con intensità al servizio di Cristo, al servizio soprattutto del dogma della divinità di Cristo, esposto così brillantemente nel Concilio di Nicea, il primo concilio cattolico, cristiano cattolico, ecco, avviene a Nicea, vicino a Costantinopoli, e vede prevalere gli esponenti della scuola alessandrina, tra cui Alessandro di Alessandria, Atanasio. Atanasio però non è ancora vescovo, è solo un sacerdote, però è segretario del vescovo Alessandro, quindi lo accompagna nel concilio, nei lavori conciliari, lavori che vedono la condanna dell'arianesimo, che era un'eresia perniciosa, perché considerava Dio solo il Padre, no? E Gesù non è Dio, è solo un intermediario del Padre, un mediatore, e quindi sì, una figura intermedia tra Dio e l'uomo, però né Dio né uomo, insomma, qualcosa di angelico forse, sì, qualcosa di legato un po' a San Michele Arcangelo, però non certamente Dio. E allora questo sfavorisce ovviamente la fede dei cristiani, cristiani autentici, cristiani che sin dall'origine credono nella divinità di Cristo, eh. Gli ariani vengono un po' a patti con una visione razionale del cristianesimo. Gesù non è Dio perché nessun uomo può essere Dio, ecco, una visione forse giudaizzante, ecco, infatti c'è il giudeo-cristianesimo che ha queste difficoltà, no? Cioè, i cristiani che venivano dal giudaismo facevano molta fatica a riconoscere Gesù come Dio, anche se lo stimavano, lo amavano, lo consideravano superiore, però. Considerarlo Dio, uguale a Dio, uguale a Yahweh, beh, questo sembrava allora ancora una bestemmia. Questo in fondo è il pensiero anche dell'Islam, no? Che in fondo si forma, ecco, anche su testi del cristianesimo, oltre che su testi pagani, su testi dell'ebraismo antico, la storia di Abramo, non tutto l'Antico Testamento ovviamente, solo l'epopea abramitica, Abramo padre di Ismaele, padre quindi della fede. E insomma, loro ammettono anche Cristo, però Cristo non è Dio, è solo un profeta, quindi somiglia all'Islam un po' all'arianesimo in questo. E certamente correnti ariane o nestoriane sono penetrate nell'Islam perché è nato nel periodo in cui appunto la teologia cristiana era già sviluppata, anche l'eresia cristiana, era già molto avanzata. E quindi queste correnti monofisite, nestoriane, ariane, ecco, probabilmente hanno influenzato anche la nascita e lo sviluppo dell'Islam. Vediamo cosa dice Sant'Atanasio di Alessandria, che ebbe una vita molto tumultuosa, fu esiliato 5 volte dalla sua città dove era vescovo, poi ad Alessandria, perché Alessandria era un centro di combattimento, era una delle capitali della teologia. C'era già stata origine ad Alessandria, prima di Atanasio. Origene non è il fondatore, ma è quasi fondatore, si può dire, della scuola teologica, ecco, di Alessandria, la scuola catechetica di Alessandria, la quale ha prodotto opere mirabili, meravigliose, insomma, di esegesi. Il culto dell'esegesi è nato ad Alessandria. Ecco. Ad Alessandria sono nati anche i movimenti spirituali, i movimenti monastici. C'è Sant'Antonio Abate che frequenta Alessandria prima di staccarsi e andare nel deserto e vivere una vita totalmente dedicata alla preghiera, all'ascesi. Però insomma, è un centro culturale enorme, no? Sia per gli ebrei sia per i cristiani. Le due culture confluiscono ad Alessandria. Siamo solo a Filone, Filone d'Alessandria, che è un grande rabbino greco, di lingua greca, che vive ad Alessandria e che interpreta la Bibbia già in un modo diverso, originale. molto diverso da come lo interpretano i rabbini di Gerusalemme, i rabbini ebrei, perché lo interpreta in maniera allegorica, cioè applica le categorie del pensiero greco, del pensiero platonico, no? Ecco, neoplatonico, alla Bibbia. Ecco, questo veramente è un passo avanti, no? Ecco, e anche la Bibbia dei 70 nacque ad Alessandria, un centinaio d'anni prima di Cristo, questa traduzione che risente del pensiero alessandrino, risente del pensiero greco, greco-ebraico, insomma ormai ebraismo è contaminato, se vogliamo, o evoluto nel pensiero ellenistico, no? Ecco, quindi all'inizio del cristianesimo c'è l'ellenismo, c'è poco da fare. Anche gli Vangeli nostri, quelli che abbiamo noi, sono tutti in greco, è un greco ellenistico, è il greco della 70. I passi dell'Antico Testamento citati nel Vangelo sono tutti della 70. Quindi vuol dire che gli evangelisti, quelli che scrivono o che quantomeno traducono il Vangelo in greco, hanno sotto mano, sotto gli occhi la 70. Non hanno altro testo biblico, cioè hanno un testo alessandrino, un testo greco egiziano. Quindi Alessandria è un po' la matrice del cristianesimo, è una matrice teologica del cristianesimo. Lì, ecco, si sviluppa il pensiero vero e proprio, teologico, originale. Ecco, del resto Atanasio che difende il concilio di Nicea, poi San Basilio e San Gregorio di Nazianzio difenderanno contro l'apollinarismo il concilio di Costantinopoli. Basilio è già morto, però insomma il suo trattato sullo Spirito Santo, insomma, preannuncia il concilio di Costantinopoli nel 381, sono alessandrini anche loro, i padri cappadoci dipendono da Alessandria, perché Cesarea di Cappadocia è una colonia alessandrina fondata da San Gregorio Tamaturgo, che è un discepolo di origine, ecco. E poi addirittura nel concilio di Efeso, il terzo concilio ecumenico, la Trinità Divina, è proprio un altro padre alessandrino, San Cirillo di Alessandria, che difende il dogma della divina maternità di Maria, perché Gesù è vero Dio in una sola persona divina, ecco, vero Dio, vero uomo, due nature, una sola persona. E quindi tutta Alessandria, diciamo, i primi tre concili, mettiamo anche il quarto, che insomma, sì, è la condanna del monofisismo. Ma monofisismo è qualcosa di più, diciamo, bizantino, diciamo, ecco, sì, viene da Costantinopoli, e quindi anche qui la condanna viene dal pensiero retto, che è alessandrino, ecco, che è alessandrino, che è quello di Atanasio, che è quello di Basilio, quello di Gregorio di Nazianzo, dei grandi quattro padri greci, ecco. Basilio, Atanasio, Gregorio. Adesso il quarto mi sfugge, comunque, sì, insomma. È sempre uno dei padri. Ecco, San Giovanni Crisostomo, non è alessandrino, però è Giovanni Crisostomo. È un antiocheno, è vero, però non risponde pienamente ai canoni di Antiochia, no? Ecco, un grande pastore che sa conciliare anche le posizioni più lontane della Chiesa, ecco, con grande maestria e sapienza. Un pastore pratico, ecco, del cristianesimo. Atanasio è un grandissimo dottore, difende la divinità di Cristo nella sua opera fondamentale De Incarnazione Verbi, l'incarnazione del Verbo. Perché il Verbo si è fatto carne, c'è poco da fare, l'ha detto Giovanni nel Vangelo, non si può negare il Vangelo, il Verbo era Dio, il Verbo era presso Dio. Atanasio difende quindi la realtà dell'incarnazione. Se Gesù era stato partorito, significa che il corpo preso dal Logos era un corpo vero e non apparente. Cosa descrivono razionalisti, gli apollinaristi. Il apollinarismo è un'eresia spirituale, come il monofisismo, no? Ecco, ci sono eresie materiali, come quella di Ario. Ario dice: no, Gesù non è Dio, basta, appunto. Ecco, e così Nestore dice: la Madonna non ha partorito Dio, ha partorito solo un uomo. Gesù ha due persone addirittura, non solo due nature, due persone bipolari, secondo Nestorio, insomma, sono due persone, una umana, una divina, no? La persona è una, l'ipostasi è una, ed è quella divina, bisogna scegliere, non è che uno può avere due persone, insomma, che significa? La personalità è unica. Un'intelligenza individua sostanze. La sostanza di un individuo deve essere una, no, non può essere due, no? Non che ho due persone, insomma, in me. Due nature, sì, è diverso perché solo in Cristo è avvenuta questa duplicità, ma anche in noi, in fondo, avviene questa duplicità di natura. Noi assumiamo la divinità, se ci comportiamo bene, ovviamente, se siamo fedeli a Cristo. Nella nostra umanità, invece, Cristo assume il contrario, l'umanità nella sua divinità. Ecco, fa il processo contrario. Però alla fine, ecco, dovremmo entrare in concordia, in comunione totale, no? Perché lui, uomo, lui, Dio, uomo, noi uomini, a Dio piacendo, dei. Da una parte, scrive Sant'Atanasio, nell'Epistola ad Epicetum, Isaia, in modo esplicito, indicava Maria dicendo: ecco la Vergine, Isaia 7,14. D'altra parte, Gabriele è mandato a lei, non semplicemente a una Vergine, bensì a una Vergine sposata a un uomo. A una Vergine sposata a un uomo, sposata viro. Perché dalla menzione degli sponsali si capisse che Maria era veramente un essere umano. Ecco. Quindi, che cosa serve il matrimonio di Maria per Atanasio? Serve a dimostrare che Gesù è vero uomo, non perché il padre sia Giuseppe, ma perché vive il matrimonio. Cioè, no, se fosse una donna tutta spirituale, divinizzata, divina, di natura divina, allora non avrebbe bisogno del matrimonio. Invece c'è il matrimonio, no? Gabriele è mandato a lei, non semplicemente a una vergine sposata a un uomo, perché nella menzione degli sponsali si capisce che Maria era veramente un essere umano, e questo dimostrerebbe l'umanità di Cristo, ecco, la vera umanità, che si coniuga però con la divinità. Il concepimento virginale di Gesù non assomiglia a quello di nessun uomo, questo è un segno della sua divinità, è un segno della divinità, nascita virginale di Gesù, cioè preme questo a Atanasio, che sia uomo. Gesù, beh, gli ebioniti lo dicevano già, lo dicevano gli ariani, lo dicevano i doceti, no, i doceti dicevano: no, Gesù è solo Dio, Gesù è un'apparenza di uomo, è contrario. I monarchiani, pure addirittura i monarchiani, dicevano che Gesù è il padre, e il monarchianismo identifica il figlio col padre, sono eresie spiritualiste, no? Quindi è il padre che si incarna, addirittura la Trinità è abolita, non c'è neanche la Trinità per i monarchiani, c'è tutto il padre e basta, no? Beh, questi sono giudaizzanti, non possono ammettere un Dio trino, tre persone. Una sola natura, questo è proprio della rivelazione cristiana. Quindi Atanasio, afferma che la verginità dice di Maria, il concepimento virginale, che Gesù è Dio vero, oltre che vero uomo. La sponsalità che è uomo e la verginità che è Dio. Egli infatti è colui che proviene da una vergine ed è apparso uomo sulla terra e la cui generazione secondo la carne è inspiegabile. Non c'è nessuno infatti che possa dire di essere suo padre secondo la carne, perché il suo corpo non deriva da nessun uomo, ma da una sola vergine. Ecco, quindi è inspiegabile la generazione perché non c'è concorso umano, però c'è la donna, sì, questo sì, no? La donna che offre tutta la sua parte umana, no? Non c'è nessuno che possa dire di essere suo padre, secondo la carne, perché il suo corpo non deriva da un uomo, ma da una sola vergine. Ecco. Dunque, questa inspiegabilità è la divinità di Cristo. Nella descrizione del censimento, riporta il testo dell'iscrizione inserendovi il nascituro, Giuseppe il carpentiere, della discendenza di Davide, Maria sua sposa e colui di cui ella era incinta. Questa sarebbe l'iscrizione del censimento. Beh, appare già così dai Vangeli, no? Era incinta, anche se non era incinta di Giuseppe, però la paternità presunta, la paternità omologata, la paternità censita è quella di Giuseppe. In effetti a Nazareth lo conosceranno come il figlio di Giuseppe. È il figlio di Giuseppe, insomma, il figlio adottivo, il figlio legale, non naturale, ma legale. La legalità bastava, insomma, per definire una paternità. C'era l'adozione, già nell'impero romano, forse in Israele no, ma nell'impero romano l'adozione era equiparata alla generazione. Gli imperatori stessi, diciamo, praticavano questo. Beh, ci fermiamo qui con questa nostra prima parte della trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli, di là di buon consiglio. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo un po' la teoria delle citazioni di San Giuseppe, tratte dal testo San Giuseppe dei padri della Chiesa, gli scrittori ecclesiastici fino a San Bernardo, di padre Tarcisio Stramare, edizioni Studio Domenicano, l'ultimo libro di questo nostro bravo teologo su San Giuseppe. Ecco, che poi ci ha lasciato proprio nell'atto di pubblicare questo testo nel 2021. Quindi è un po' il suo testamento spirituale, dobbiamo tenerlo in grande considerazione perché, ecco, fa una carrellata, ecco, della storia patristica di San Giuseppe. Vediamo, ecco qui, Cirillo di Gerusalemme, San Cirillo di Gerusalemme. 315-387. Chi è questo San Cirillo, vescovo di Gerusalemme? Era di Gerusalemme, ordinato presbitero dal vescovo Massimo, ricevette l'ordinazione episcopale nel 348 da Acacio, influente metropolita di Cesarea di Palestina, che era però filo ariano. Ecco, Acacio è autore di uno scisma, lo scisma di Acacio, famoso nella storia. perché ecco, si pone nella condizione di quelli che seguono un po' un arianesimo mitigato, non un arianesimo assoluto, ecco, un arianesimo in tante forme, ecco. Anche Eusebio di Cesarea, abbiamo visto l'altra volta, il grande storico della Chiesa, il primo grande storico della Chiesa, la storia ecclesiastica sua, veramente ci dà notizie preziose sui santi, sui vescovi, sui sinodi. Però la sua posizione teologica è un po' quella degli imperatori, che non erano proprio ariani, però insomma erano filo ariani, semi ariani. Ecco. Acascio, ecco, coniugo il termine homo iusius, quasi uguale, no? Quasi della stessa sostanza. Contrario homo usius, homo iusius, del concilio di Nicea. Quindi Acascio era filo ariano, ordina però questo bravo vescovo, che invece non è ariano, insomma, si difende, ecco. La sua ortodossia lo condusse in esilio ben tre volte, ecco, infatti si stacca un po' dal pensiero del suo vescovo, del vescovo che l'ha ordinato, cosicché solo nel 378 poté riprendere definitivo possesso della sua sede, un po' un altro Atanassio, anche se la sua, diciamo, il suo esilio non fu così grave come quello di Atanasio. Atanasio dovette andare a Roma, poi in Francia addirittura, ecco. E invece insomma, Cirillo poté rimanere in Palestina. Morì nel 387, conserviamo di lui 24 celebri catechesi, era un catecheta, illustre catechesi, le catechesi mistagogiche, anche così chiamate, che erano quelle che faceva il vescovo sui sacramenti. Perché prima i sacramenti si ricevevano, c'era la preparazione ai sacramenti, ma non c'era la catechesi sul sacramento. Ecco. La catechesi era sulla fede, oppure sui 10 comandamenti, sul credo, ecco, sul simbolo apostolico. Questa era la catechesi pre-sacramento, cioè prima dei sacramenti pasquali, che sono il battesimo, la confermazione e l'eucaristia, i tre sacramenti principali dell'iniziazione cristiana. La catechesi sui sacramenti si faceva dopo il conferimento dei sacramenti, quindi nella cinquantina, nel periodo di Pasqua, il periodo forte della Pasqua, quando ecco, si celebravano i momenti, i giorni della risurrezione. Del resto pure gli apostoli non sapevano nulla della risurrezione, hanno dovuto imparare dopo, ecco, con le apparizioni, ecco. Se gliel'avesse detto prima Gesù, gliel'ha anche detto prima, in effetti ha annunziato la sua passione, ha annunziato la sua dipartita da Gerusalemme, però non hanno capito nulla i discepoli, no? Non hanno capito che parlava della risurrezione, lo ha accennato anche citando le scritture, quando sarà innalzato da terra attirerà tutti a me, poi dopo tre giorni risorgerò, insomma, il figlio dell'uomo risorgerà dopo essere stato consegnato ai peccatori. Ecco. E oppure lo annunzia velatamente anche a Maria Maddalena, no? Ecco. Lasciatela fare perché conservi quest'olio per il giorno della mia sepoltura. Ma già l'ha usato, quindi è vicino al giorno della sua sepoltura, ma è anche quindi della sua gloria. Poi nell'ultima cena lo dice: ora il figlio dell'uomo è stato glorificato, Dio l'ha glorificato e lo glorificherà ancora subito, ancora un poco e non mi vedrete, ancora un poco e mi vedrete. Questi sono tutti messaggi che parlano veramente, ecco, della sua risurrezione. Quindi dovevano capire i discepoli, anche se poi, insomma, certo, non capendolo immediatamente, hanno dovuto riflettere su questo, sul dato rivelato per molto tempo. E così, quindi, le catechesi di Gerusalemme, le catechesi di San Cirillo, si richiamano a questo atteggiamento del Signore. Cirillo sottolinea che il nome di Gesù, riferito all'identità e alla missione del Figlio di Dio, è stato pronunciato per la prima volta al momento dell'Annunciazione, applicato a Cristo quindi non da uomini ma da un angelo. Certamente già il nome, perché il Padre impone il nome, no? È il Padre che decide. Però il primo a conoscere questo nome, sì, è Giuseppe, ma non è Giuseppe, cioè è Dio stesso che lo rivela a Giuseppe. Lo chiamerai Gesù, così come Zaccaria deve chiamare Giovanni suo figlio, anche se nella sua famiglia non c'è nessuno che si chiami con quel nome, quindi è fuori della tradizione, è fuori dalle considerazioni umane, anche religiose dell'epoca, no? Perché il nome è scritto nel cielo, è scritto da Dio, è voluto da Dio, è importante, è voluto da Dio. Gesù è chiamato così Salvatore non da uomini, ma da un angelo che non era giunto di proprio arbitrio, ma che era stato inviato dalla forza di Dio per dire a Giuseppe: non temere di prendere con te Maria, tua sposa, infatti ciò che in lei è stato concepito deriva dallo Spirito Santo. Ciò che è in lei viene dallo Spirito Santo. Non è uno qualsiasi, ma viene da Dio stesso. Ecco, perché questo nome è il nome di Dio. E quindi Giuseppe obbedisce a questo, non obbedisce tanto al fatto di Maria, perché Maria è custode di un mistero, Maria è custode del mistero divino, allora lui deve obbedire a questo mistero, prendendo con sé Maria, ma una sposa sui generis, non è la sua vera sposa. San Cirillo afferma anche che la Santa Vergine fu della stirpe di Davide, riguarda Isaia 7,14. A questo passo si oppongono i giudei, infatti il loro antico costume opporsi in modo malevolo alla verità e affermano che non è scritto vergine e partenos, ma ragazza, neonis, puella. Per parte mia, pur condiscendendo all'obiezione, troverò comunque la verità. Ecco, dice San Cirillo. Tra i personaggi che testimoniano la novità della nascita di Gesù, Giuseppe occupa un posto di rilievo. Vediamo cosa dice. Detestiamo anche coloro che dicono che la nascita del Salvatore fu opera di un uomo e di una donna, che hanno osato dire che nacque da Giuseppe e Maria, perché sta scritto: egli prese con sé sua moglie. Ricordiamo infatti Giacobbe, che prima di prendere Rachele disse a Labano: dammi la mia sposa, xorem meum. Come questa, infatti, prima della celebrazione delle nozze, unicamente perché gli era stata promessa, veniva chiamata sposa di Giacobbe. Così anche Maria, a causa degli sponsali, propter de sponsazione, si chiamava sposa, uxor di Giuseppe. E guarda l'esattezza del Vangelo quando dice: nel sesto mese di Elisabetta l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine sposata a un uomo chiamato Giuseppe, eccetera. E di nuovo, quando si fece il censimento e Giuseppe andò per farsi registrare, che cosa dice la scrittura? Giuseppe salì dalla Galilea per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, desponsata sibi uxorem, che era incinta. Era incinta, infatti, però non la chiama sua moglie, uxore sua, bensì sua sposa, desponsata sibi. Dio, infatti, inviò suo figlio, dice Paolo, non nato da uomo e donna, ma nato da donna, soltanto, cioè dalla Vergine. Che dunque il nome di donna, mulier, designi anche una vergine, noi l'abbiamo già dimostrato. Da una vergine, infatti, nacque colui che rende vergini le anime. Ecco, allora, o vergine, o sposa, o donna. Allora, donna, donna sposa, che non è però uxor, che è moglie, moglie in senso coniugale. Ecco, infatti il matrimonio, se non è consumato, è nullo, no? Ecco. Però questo matrimonio è vissuto nella intenzione, no? Ecco, di sposare, quindi non nel coniugio, è un altro matrimonio, insomma, è un matrimonio che è aperto a quale vita? Ecco, non alla vita semplice dell'uomo, ma alla vita divina, ecco, quindi ha una sua validità, è certamente tutto originale, perché non è come i matrimoni comuni. E quindi, ecco, San Cirillo gioca un po' su questi termini, non è uxor, ma sponsa, ecco, desponsata, quindi si presenta come sposo, ma non come marito. Ecco. Il matrimonio avviene prima, ecco, del coniugio, ma il coniugio per Maria non c'è perché c'è un altro coniugio, ecco, ovviamente, no? Ecco, che è quello con Dio, ecco. E così Giuseppe rispetta questo coniugio qui, no? E del resto San Paolo dice: nato da donna, ecco, nato non da uomo, ma da donna, quindi è solo la donna la matrice del figlio di Dio. È nato sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge perché ricevessimo la adozione a figli. che dunque il nome di donna designi anche una vergine, noi l'abbiamo già dimostrato, cioè anche la vergine è donna, certamente rientra nel genere. Invece la moglie, no, è un altro genere, no? È una donna sposata, una donna coniugata, una donna uxorata, no? Una donna che vive il coniugio, ma la Madonna non è così, no, giustamente. La maternità di Maria ai piedi della croce diventa modello di amore gratuito e incondizionato. Ecco un altro aspetto della maternità, il più vero forse, no? Perché la Madonna è madre di Cristo, ma è madre anche nostra, e questo lo riconosce San Cirillo, con grande avanzamento sui tempi, con grande spirito di premonizione. Si parla oggi di madre della Chiesa, no? Ma San Cirillo non aveva questo termine, ovviamente, oppure di corredentrice, ma è la stessa cosa. Dire madre della Chiesa significa dire corredentrice, perché chi genera nel dolore la Chiesa è Maria. Lo stesso unigenito figlio di Dio al momento della crocifissione, mentre era fisso al legno secondo la carne, vedendo Maria sua madre secondo la carne, Giovanni, il più amato dei discepoli, gli dice: ecco tua madre. E a Maria: ecco tuo figlio, insegnando loro il tenero amore, filostereian, che avrebbero dovuto manifestarsi e indirettamente facendo capire ciò che è detto in Luca, che suo padre e sua madre si stupivano di lui. Di questo gli eretici si impossessano per dire che egli era stato generato da un uomo e da una donna. Come infatti Maria è detta madre di Giovanni per il suo amore, proprio per carità, e non per averlo generato, così anche Giuseppe fu chiamato padre di Cristo, non per averlo generato. Infatti non la conobbe, secondo il Vangelo, fino a che non partorì il suo figlio primogenito, ma per la cura che ne ebbe nutrendolo ed educandolo, sedazione pure in aliendo ed educandoque collate. Ecco allora Giuseppe, il padre. Se non generativo, il padre autentico, autenticato dalla legge di Gesù. Ecco. E questo spiega anche, ecco, come la figliolanza di Maria sia spirituale nei riguardi di Giovanni. Ecco, se Giuseppe il padre è solo legale, solo spirituale di Gesù, non si vede perché appunto Maria non debba essere chiamata madre anche degli altri figli di Gesù, anche di Giovanni, il primo Giovanni, no? E la chiama così Gesù stesso sulla croce, quindi dall'alto della croce gli dà questa autorità materna: ecco tuo figlio, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Anzi, la prima volta che Gesù usa il titolo di madre, spesso la chiama donna, no? Che c'è tra me e te o donna? La chiama così la sua madre, non la chiama madre, no? Ecco. Invece sulla croce la chiama madre, ma in relazione a Giovanni. Ovviamente Giovanni non è il figlio naturale di Maria, però gli è figlio, perché l'ha deciso Cristo, e quindi questa maternità è ancora più potente, una maternità che gli viene dalla divina rivelazione, che gli viene da Dio, ecco la Madonna. Ecco. Tanto più questo episodio serve a spiegare la paternità di San Giuseppe, che è una paternità che gli viene da Dio, anche se non è una paternità generativa, ma è una paternità come quella della Madonna nei confronti di Giovanni. Non è una maternità generativa in senso stretto, in senso organico, ma in senso spirituale, che poi è il senso più vero, perché noi siamo spirito, ecco, siamo carne. Ecco. La carne è una cosa civile, una cosa degli uomini, una cosa che passerà, e invece lo spirito rimane per sempre. Beh, cari fratelli, ringraziamo a Dio di questo dono di San Giuseppe, viviamolo intensamente, viviamo nella casa di Nazareth, anche in questo periodo estivo, un po' provato dal caldo e dalle sofferenze che ne derivano, però ecco, pieno di speranza per l'amore di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria, cari fratelli, di là di buon consiglio.